Kais Saied, il presidente autoritario della Tunisia, ha vinto le elezioni presidenziali questa domenica con il 90%, più del 90% dei voti, risultato non per nulla sorprendente. Saied partecipava contro due candidati che non esistevano, uno in prigione e l'altro era un suo fantoccio, e la campagna elettorale, appunto, ne avevamo parlato, era stata caratterizzata da abusi e brogli. Non solo, appunto, non c'erano altri candidati praticamente, ma soltanto il 27% dell'elettorato tunisino è andato a votare. E diciamo, si può parlare di chiaramente di elezioni per noi totalmente annullabili, essendo un 27% andato a votare e non essendoci altri candidati. Come la situazione in Tunisia nelle ultime due settimane? Ci eravamo sentite per presentare una situazione di repressione delle persone nella loro quotidianità e chiaramente di repressione politica. E se vuoi farci un quadro degli ultimi giorni e poi, secondo te, di che cosa vogliono dire queste elezioni?
Sì, diciamo che bisogna proprio partire dal tasso di partecipazione alle elezioni. Poi cosa succede sul campo, proprio in Tunisia, anche nelle strade, nelle manifestazioni, che l'ultima in ordine di tempo è stata proprio il 4 ottobre, due giorni prima delle elezioni, dove la partecipazione comunque è stata molto inferiore rispetto alle due precedenti, e diciamo che questo è un trend che possiamo definire, insomma, preoccupante. Tra virgolette, per futuri movimenti di opposizione al presidente. Bisogna ricordare che Saied ha vinto con più del 90% dei voti, che vogliono dire 2,7 milioni di voti in generale in Tunisia. È una percentuale, diciamo, abbastanza eloquente, se poi paragonata soprattutto agli standard dell'ex dittatore Ben Ali in Tunisia, che erano, insomma, non si è mai nel 2009 aveva raggiunto l'89%. Però il punto che bisogna cercare di analizzare è proprio in coloro che non hanno votato. C'è stato un tasso di partecipazione del 27%, e chi ha deciso di non recarsi alle urne, da una parte c'è tutta una fascia di popolazione che ha completamente perso fiducia nel processo politico tunisino, quindi poco importa se era nella cosiddetta fase di transizione democratica, che era avanti dal 2011 fino a luglio del 2021 e successivamente. C'è proprio un disinteresse totale rispetto a qualsiasi processo politico interno rispetto alla Tunisia, e poi c'è anche una sorta di boicottaggio attivo delle elezioni dopo il colpo di Stato del presidente Saied del 25 luglio 2021, che in breve ha sciolto il Parlamento, il governo, ha instaurato un nuovo regime dalle tinte, possiamo dire, fortemente autoritarie, e poi imposto una nuova Costituzione del 2022 ultrapresidenziale, anche lì con una partecipazione al voto che aveva superato per poco il 30%, quindi, insomma, si parla sempre di numeri molto ristretti quando si parla di Tunisia. Quindi questo boicottaggio attivo, insomma, è un dato su cui riflettere, perché nel 2019 il tasso di partecipazione alle elezioni al primo turno non fu enorme, ma fu comunque significativo rispetto allo standard della partecipazione in Tunisia, fu del 49%. Quindi oggi è del 27 ed è un trend, insomma, in netta che sta scendendo in maniera molto rapida, e in più c'è anche un altro dato che è minimo, però su cui si può riflettere, che sono i voti che sono andati al candidato Zammel, ovvero colui che, insomma, è stato condannato pochi giorni prima delle elezioni a 12 anni di carcere più altri 20 mesi, quindi che si ritrova in carcere, si ritroverà in carcere per i prossimi 13 anni, e molti dicono solamente per aver osato candidarsi. contro esatto, Sainz, poi Zammel.
Scusa se ti interrompo, solo per informarci, cioè, se si sa per quale motivo è stato incarcerato, al di là del fatto che si fosse presentato alle elezioni.
Lui è stato incarcerato, è stato condannato a 4 condanne da 3 anni l'una per diversi reati legati all'accusa di aver falsificato il proprio dossier di candidatura con delle firme false, che hanno fatto toccare 4 decreti legge presenti nel codice penale tunisino e nel codice elettorale, e sono valsi un totale 12 anni di carcere più 20 mesi rispetto a un'altra condanna. Quindi tecnicamente dovrebbe farsi più di 13 anni in carcere. E, il suo comitato elettorale, insomma, ha cercato di continuare la sua campagna elettorale. Poi Zammel è un personaggio, insomma, è un imprenditore, è un volto riconosciuto a livello industriale, in quanto produttore di pomodori, ha una grandissima industria qui, è un ultra liberale e tutto, però insomma è riuscito a raccogliere anche voto di dissenso da parte di alcune fette della sinistra tunisina che si sono recate alle urne, in quanto hanno riconosciuto l'importanza del voto, però poi deviando i voti verso Zammel e non facendo scheda bianca. Poi lui ha raggiunto poco più del 7%, però è qualcosa che può essere un segno di un qualcosa. Poi è stato tra virgolette divertente assistere ai primissimi sondaggi che sono usciti sui social network, in cui davano favorito al primo turno Zammel, e c'è stato una sorta di entusiasmo molto molto soft nei primi istanti, quando sono usciti dei sondaggi che davano Zammel al 57%, e poi insomma mezz'ora dopo si è capito che era tutto il contrario. E quindi questa è un po' la situazione, e nelle prossime settimane sarà sempre più difficile cercare di opporsi alle politiche autoritarie del presidente. Poi dobbiamo da una parte cercare di capire che il sostegno a Sai dal presidente è molto meno solido di quello che si pensa, perché insomma i voti che sono andati al presidente sono la stragrande maggioranza sono voti sono voti delle fasce possiamo definire volgarmente più popolari della Tunisia, che si aspettano però che tutte le sovvenzioni sui beni di prima necessità restino, che il potere d'acquisto ritorni a essere solido nei loro confronti, e che ci sia un miglioramento delle condizioni economiche e sociali. Questa cosa qui è complicata che possa succedere nel breve periodo, e quindi il consenso attorno a Sayed potrebbe insomma essere molto meno solido di quello che pensiamo. Il problema è che appunto per ogni tipo di manifestazione che ci sarà nelle prossime settimane, il rischio che possa venire insomma repressa in qualche modo è molto alto.
Ma dicevi che c'è stata una manifestazione questo venerdì, come è andata? Pronto?
Allora, mi senti?
Sì.
Eccomi.
Scusate, a tratti va via il collegamento.
È andata nel senso. Sentite?
Non a tratti. Benissimo. Prova okay. A parlare.
Mi sentite meglio?
Sì.
Ok, scusate. No, la manifestazione venerdì è andata bene, nel senso che ha percorso il centro di Tunisi, c'è stato un chiaro l'obiettivo della contestazione era chiaro al presidente, le sue politiche autoritarie, e non ci sono stati insomma scontri con le forze dell'ordine. Però in Tunisia è qualcosa che succede di rado che ci siano scontri e violenze nelle manifestazioni. Succede molto spesso perché i numeri sono ridotti, perché la piazza è comunque controllabile e insomma, e si preferisce comunque, insomma, tra virgolette, schedare più che reprimere in maniera aperta. Quindi quello che succede è che poi possono venire delle campagne d'arresti i giorni seguenti a queste manifestazioni che riguardano singoli attivisti, e questo è qualcosa che succede molto spesso. Che le persone vengano arrestate. Quindi la manifestazione di venerdì è andata, in senso, anche i numeri sono stati meno rispetto a quelle prima, e questa è una tendenza un po' perché il movimento contestatario nei confronti di Said non è che sia proprio unito e sia un blocco unico, ci sono comunque diverse sfumature all'interno di questo nuovo comitato che si è formato per opporsi a Sayer, quindi da una parte si può interpretare in questo modo, dall'altra comunque c'è un timore crescente e nelle prossime settimane sarà sempre più complicato scendere in piazza, tanto che c'è stata anche una manifestazione il 7 ottobre per l'anniversario, dove all'apparenza comunque sia governo che, come dire, movimenti, che popolazione sono uniti nella solidarietà ad Hamas e al movimento di resistenza palestinese. C'è stato un episodio però che ha portato alcuni manifestanti a recarsi di fronte all'ambasciata francese, che è nel centro di Tunisi e che è un po' il simbolo appunto di questo potere neocoloniale che è sempre presente in Tunisia, e quindi ad ogni manifestazione per la Palestina o anche contro Kais Saied o comunque in generale diventa un po' il bersaglio principale dove recarsi, e lì questo troncone di corteo è stato, insomma, caricato e pestato, cosa che va a smentire quello che ho detto poco fa, però è successo questa cosa qui, perché c'è un limite invalicabile anche per il governo tunisino, che è quello che comunque i luoghi sensibili non si toccano, la marcia francese resta comunque un luogo sensibile, è stato represso, diciamo, violentemente, e il giorno dopo c'è stata una campagna appunto di arresti contro coloro che si sono resi protagonisti di queste violenze, che non sono violenze paragonabili alla repressione che hanno subito i manifestanti il 5 ottobre a Roma, però è stato solamente per il fatto di essere andati un po' più carichi rispetto al solito verso la marcia francese, avere fatto, insomma, delle manifestazioni plateali contro la polizia lì, e questo è costato comunque, ci siamo stati degli arresti poi nei giorni seguenti. Oggi sono liberi, però insomma le accuse poi andranno avanti, i procedimenti giuridici in Tunisia sono sempre molto opachi, quindi c'è il rischio che poi ci siano delle condanne ad anni di carcere solamente appunto per essere poi scesi in piazza. E sulla Palestina è qualcosa di strano, che non è mai successo, perché qui i movimenti, cioè, comunque sono tutti sempre molto uniti nel manifestare solidarietà a quello che succede a Gaza e in Libano.
E questo è rappresentativo. Abbiamo altre domande?
Ma se non
aspetta che ti passo l'accrocchio.
Se non hai nulla da aggiungere, insomma, per me va bene. Io avrei chiuso proprio un po' sulla relazione tra il dissenso interno e invece la situazione internazionale che si sta generando in Medio Oriente, ma mi sembra che hai risposto in qualche maniera.
Sì, aggiungo una piccolissima cosa dicendo che le manifestazioni su Palestina, Gaza e Libano, quelle resteranno e toccheranno, insomma, tutte le fasce poi che compongono la popolazione tunisina. Qui il consenso è unanime, non c'è, insomma, non c'è discussione, e l'entità sionista azione. E questo tocca tutti, tocca tutti proprio qualsiasi. E il problema sarà quando questo tipo di manifestazioni potrebbero assumere anche dei lati di contestazione nei confronti del presidente. Quando questa cosa si valicherà, ed è già successo per esempio lunedì, cioè è successo il 7 ottobre stesso, e questo è un problema, e potrebbero, insomma, potrebbero scatenare delle repressioni. Però diciamo che
nel senso, scusami, nel senso di chiedere al presidente tunisino, come dire, una posizione più risoluta nella questione.
Ma su quello, sulla questione, su quella questione lì a Gaza e Libano, comunque il presidente e il governo tunisino in generale non ha mai, cioè non è mai stato insomma, tra virgolette, non si è mai aperto nei confronti di Israele o dell'entità sunnita. La Tunisia,
sì, storicamente, diciamo,
in generale, anche in tutto il mondo arabo, è uno dei pochi paesi che resta assolutamente allineato con il movimento di resistenza palestinese. Non è come non è mai successo un processo di apertura come ha fatto il Marocco. È molto unitario da questo punto di vista.
Allora ti chiedo Tunisia, come in che
Tunisia, tra virgolette. Scusami, non ho sentito bene.
Dicevo, allora ti chiedo in che senso si potrebbe consumare una rottura tra i contestatori del presidente anche sulla questione Gaza.
È quando nel momento in cui il presidente del Ministero degli Interni chiude le piazze in Tunisia per la contestazione aperta a questi confronti, nel momento in cui poi i movimenti di sinistra scenderanno in piazza per solidarietà alla Palestina, è probabile che quel tipo di manifestazioni possano anche insomma virare a una contestazione aperta nei confronti del presidente,
okay,
dello stato
chiaro
di polizia attuale in Tunisia. In quel momento lì ci potrebbe essere insomma un distacco e una sorta di scontro aperto tra però sulla Palestina di per sé al momento il presidente lascia molto spazio anche di protesta, perché così
è una posizione storica della Tunisia, diciamo.
Sì, il problema della Tunisia è che resta un paese piccolino e quindi su scala poi internazionale più globale nei confronti di Israele, nei confronti insomma di tutto quello che sta succedendo, ha poco potere anche di influenza, quindi dipende poi dalle decisioni altrui rispetto, però sulla solidarietà e sulla convinzione di essere dalla parte giusta della storia non possono esserci dubbi su questo.
Va bene, noi ti ringraziamo e chiudiamo la diretta se non hai altro.
Grazie a voi, buona giornata, buon proseguimento.
Ciao, a presto.
Grazie, ciao.